Oh, che meraviglia questa occasione qui che abbiamo di poter parlare della Beata Vergine Maria, che abbiamo qui davanti a noi in questo testo, splendida. Colei che è nostra madre, che diventa nostra madre ai piedi della croce, è all'inizio del Vangelo colei che accoglie la parola di Dio e mette in atto ciò che serve perché parta la nostra redenzione e si compia l'avvento del nostro Signore Gesù Cristo. Ed è nello stesso tempo, secondo la logica del Vangelo di Luca, il modello della fede, perché di fatto Maria è la fede. Maria rappresenta la fede nella pienezza. Non c'è creatura che abbia avuto più fede di lei nella storia. Ecco, lei è veramente la benedetta fra le donne, la creatura più alta, ci mostra com'è la fede. Allora noi mettiamoci alla scuola di questo testo. E prendiamo qua e là le cose importanti, perché questo testo è talmente fecondo in tutti i sensi, peraltro, che non potremo mai e poi mai in pochi minuti adesso goderci fino in fondo questa cosa. Allora, che cosa troviamo? Innanzitutto noi troviamo che questo testo ci pone di fronte all'irruzione di un angelo. Primo punto che dobbiamo imparare. Perché il Signore arrivi, perché la fede si dia in noi, la fede che contempleremo in Maria, con il suo frutto meraviglioso, la fede viene dal cielo, viene dagli angeli, viene dai messaggeri. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio. Se noi siamo cristiani, è per la grazia di aver incontrato altri cristiani, angeli che ci hanno annunziato il Vangelo, che ci hanno ammaestrato nella via della fede. Forse i nostri angeli sono stati i nostri genitori, sia benedetto Dio, è la via migliore. È la via proprio collegata al sacramento del battesimo, al dovere dei genitori, sin dal sacramento del loro matrimonio, di crescere nella fede dei loro figli. Angeli, angeli che ci circondano, perché gli angeli sono di due tipi, quelli visibili e quelli invisibili, quelli soprannaturali e quelli naturali. C'è l'arcangelo Gabriele, ma ci sono anche le altre persone che svolgono questo stesso ministero. Arrivano gli angeli e arrivano presso una persona che è in un binario della sua vita, sta vivendo delle cose, è una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe, cioè c'è una strada, non è che prende questo angelo e deve avere un luogo così fuori mano per incontrare questa donna, no, va da lei, entra nella sua vita, ci sono nomi, ci sono storie, ci sta tutto l'Antico Testamento in questo essere uomo della casa di Davide, del suo promesso sposo, ovvero sia così, nella storia umana, nella realtà, in tutto quello che è stato anche la preparazione della provvidenza dell'arrivo del Messia, arriva questo angelo e dice una cosa, rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. Annunzia una cosa che va annunziata a chiunque voglia scoprire la bellezza della via della fede. Rompi con la tristezza e apriti all'allegria, perché c'è allegria per te, c'è grazia per te. Il Signore non ti rifiuta, è dalle parti tue, è con te, sta dalla parte tua, non è contro di te. Noi che guardiamo Dio come un estraneo, questo angelo dice il contrario, ma stai allegra. Perché c'è tanta grazia nella tua vita, vero in maniera preclara per Maria, ma vero per tutti noi, c'è tanta bellezza nella nostra vita, c'è tanta grazia. Noi per quattro idoli, quattro punti di riferimento stupidi finiamo per disprezzare la nostra esistenza. Quanta gente che è scontenta del proprio corpo, perché? Perché dovrebbe essere un corpo di non so che tipo, dandogli non si sa che successo, non si sa quale prospettiva sballata. No, il nostro corpo non serve per avere successo, serve per amare, va bene così com'è, va bene così com'è. Un corpo umile è per una missione comunque grande. Noi, per dire il corpo, per dire la storia, per dire tante altre cose, rallegrati, esci dalla tristezza, smettila di credere che tu sei disgraziato, sei lontano da una generosità, grazia, gratis, quanto è generoso Dio con noi. Apriamo gli occhi su quanto Dio è paziente, quanto Dio è buono, non ci tratta secondo i nostri peccati, non conserva il rancore contro di noi come noi invece facciamo. No, cerca sempre la strada della nostra salvezza. Rallegrati, rallegrati, o piena di grazia. È vero di Maria, ma è vero di tutti noi, di lei in maniera particolare, ma di tutti noi è vero che Dio ci ha usato benevolenza. E il Signore sta dalla parte nostra, bisogna aprire gli occhi. Uno non lo crede. Beh, apriti all'ipotesi che sia vero, apriti all'ipotesi che adesso ancora non lo percepisci, ma è la verità, ma è la cosa che sperimenterai aprendoti a Lui. A queste parole lei è turbata, e lo credo bene. Voglio vedere se ti entra un angelo in casa, come reagisci. Voglio vedere se ti trovi di fronte a un'irruzione del divino, come stai. Il termine greco che c'è qui sotto è sconvolta. Non è turbata nel senso di lieve sconvolgimento interiore, no, di grave deragliamento interiore, grave destabilizzazione. E però lei non perde il controllo della situazione, perché quando la vita ci deraglia, quando la vita ci destabilizza, bisogna continuare a pensare, bisogna tirare fuori la parte migliore di noi. E la fu turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo, cioè continuare a ragionare, non restare sulla botta, sul colpo, perché Dio ci deve sorprendere per portarci alla gioia, per portarci alle sue opere, e ci deve un po' scuotere, ci deve far saltare i punti di riferimento. Bene, a quel punto chiedersi: dove mi vuoi portare? Che senso ha questo? A cosa serve? Aprire subito la scatola della parte più seria di noi. Questo è molto importante. La fede non è non ragionare, è ragionare bene, è ragionare secondo la parte più nobile del nostro animo, sfoderare la parte più bella di noi. Quando la vita ci mette in difficoltà, quello è il momento di crescere, quello è il momento di imparare, quello è il momento di chiedersi che senso ha, a cosa mi serve, dove mi vuole portare Dio. E l'angelo dà la sua stoccata fondamentale. Questa stoccata è la stoccata degli angeli, questo è il colpo alla sagoma. Non temere, Maria. È questo che l'angelo deve dire, sempre compare nell'Antico Testamento questo ritornello. L'angelo da parte di Dio viene a dire: disobbedisci alla paura, non potrai vivere l'opera di Dio se assolutizzi i tuoi timori. La paura, cattivissima consigliera, pessima maestra, pessima compagna di vita, è in realtà basata sulla menzogna. Ci sono paure sane e buone che dobbiamo avere il senso dei nostri pericoli, ma c'è una paura di fondo. È interessante che nella cultura greca non tutti sanno che la parola paura si dice Phobos. Phobos era il nome di un dio. Il dio Phobos era quello che faceva correre, era quello che metteva in movimento, era quello che costringeva all'azione. La paura non è vero che blocca, la paura fa fare cose. Molti dei nostri atti sono dettati dal nostro fuggire da qualcosa. Quelli che crediamo essere veri desideri in realtà sono paure truccate da desideri, e molto spesso nella nostra esistenza noi crediamo di aver portato avanti un disegno con uno scopo, ma in realtà stavamo solamente cercando una tana per scappare da qualcosa che temevamo. Non è possibile arrivare alla gloria che è destinata a ognuno di noi se siamo irretiti, bloccati e istruiti dalla paura, dal predatore che ci insegue. Nella vita dobbiamo smettere di avere tane e iniziare a cercare mete. Dobbiamo smettere di farci costringere dalle nostre paure al vivere come fuggiaschi e iniziare a vivere come pellegrini. Come si fa questo? Come si può essere più forti della paura e della minaccia? Perché obiettivamente le minacce ci sono. Ci sono tante cose che possono succedere e che noi possiamo temere. Ecco, l'angelo dirà qualcosa di più. Non dirà solamente non temere Maria. Punto. No, non temere Maria perché hai trovato grazia presso Dio. Noi non dobbiamo misurare ciò che temiamo su noi stessi, ma su chi ci aiuta. Noi non dobbiamo misurare ciò da cui vogliamo fuggire semplicemente sul fatto che ce la faremo o non ce la faremo ad affrontarlo. No, si tratta di capire che c'è qualcun altro in cui appoggiarsi. Dice il Salmo 23: se anche camminassi per una valle oscura non temerei alcun male, perché la valle oscura non c'è. No, perché tu sei con me, perché hai trovato grazia presso Dio, perché Dio ti vuole bene. La fede non è essere forti, la fede è appoggiarsi nel più forte. La fede non è non aver pericoli, La fede è saper appoggiarsi in Dio nel momento del pericolo, saper percorrere la via oscura, la strada, la valle tenebrosa con il Signore. Questo è ciò che ci dà la libertà, non il fatto di rinvenire noi non si sa come una capacità di essere all'altezza delle cose. Ecco, da questo verrà l'opera meravigliosa. Si dirà innanzitutto che in Maria si genererà il Messia, in Maria si genererà quello che è l'atteso delle profezie, delle veterotestamentarie. Maria farà una domanda: e questo come avviene? Di che cosa mi stai parlando? Non è del tutto strano che una ragazza che sta per sposarsi avrà un figlio. No, lei chiede, ma in che modo ha capito che non sta parlando con uno di passaggio qualsiasi, sta parlando con un angelo, è un'opera di Dio. Chiede qual è lo statuto di questa opera di Dio. Ecco infatti che l'angelo le dirà, lo Spirito Santo farà questo, non è opera umana. Non è che semplicemente ti sposerai con Giuseppe e avrai un bambino. No, no, hai capito bene. Per questo la tua domanda è pertinente. Tu sarai oggetto di un'opera di Dio. Tu sarai oggetto di un'opera straordinaria, meravigliosa. E in effetti, le opere di Dio sono di questo tipo. Così finirà l'angelo di parlare. Nulla è impossibile a Dio. Gli parlerà nel frattempo di una parente che sta generando un figlio quando è sterile. Certo, queste sono le categorie dell'opera di Dio. Un uomo che nasce da una vergine, un uomo che esce dalla tomba, Dio che crea dal nulla. Queste sono le opere che Dio vuole fare con noi. Noi, se non ci apriamo a queste opere, riduciamo il cristianesimo a una serie di precetti morali e di discutibili filosofie, di un sistema di pensiero immanente, così, senza niente di sorprendente. No, la categoria di Dio è la categoria dello straordinario. Ahimè, molto spesso abbiamo ridimensionato l'opera di Dio a qualcosa di semplicemente plausibile. No, no, io non seguo il Signore Gesù Cristo per fare qualcosa di plausibile. Non diamo la nostra vita per qualcosa che potremmo già fare da soli o che semplicemente nel calcolo della dotazione di bordo umana. No, 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 Dio ci chiama a cose straordinarie. Non ci si apre al Natale per vivere semplicemente una festicciola familiare che ci consola un pochino. No, no, per credere che Dio veramente può entrare nella nostra esistenza. A questo possiamo dire avvenga, avvenga lo straordinario nella mia vita. Ciò che esprime Maria non è un permesso o una concessione. Ciò che esprime Maria è un desiderio forte. Usa un termine, lignoi tomoi catatare masu. Avvenga a me secondo la tua parola. Quell'espressione lignoi è un ottativo, è un desiderio. Mi piace, fallo, fallo con me. Ecco, noi possiamo dire in questa domenica veramente: vieni, Signore, irrompi nella mia vita, stravolgi il mio schema che mi irretisce nella paura. Fa che io mi apra alla tua opera. Voglio lo straordinario della tua irruzione nella mia vita.